dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alla folla: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Oggi il Signore ci chiama a discernere, ci chiama a mettere in atto tutto il nostro fiuto per percepire l'affare di Dio, che è l'affare della nostra vita. La cosa più bella e importante che ti possa capitare: l'incontro con Gesù Cristo. Il regno dei cieli, cioè il progetto di Dio sull'uomo, sulla società, il mondo nuovo basato sul servizio alla fratellanza, alla condivisione. L'uomo nuovo, come ci ricorda Paolo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. L'uomo che porta i tratti dell'Eterno sul suo volto e sulla sua presenza. L'uomo che sente il morso del di più dentro, quando sente che tutto ciò che riesce a raggiungere, a realizzare, è sempre penultimo. Perché, come diceva Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto e non trova pace finché non riposa in Dio, cioè non trova colui che l'ha fatto. E allora il regno è un tesoro nascosto, è un uomo che lo trova. Ai tempi del Signore, accade anche oggi, si trovavano tesori nei campi. La Palestina era stata terra di continue scorribande tra egiziani da una parte, assiri, babilonesi e cananei dall'altra, per cui si trovavano nei campi, nei terreni, sepolture di gente importante o tesori che venivano sepolti dagli abitanti della Palestina per non lasciarli appunto preda dei vari occupanti. E allora quello che Gesù racconta era un fatto di cronaca probabilmente, che girava ai suoi tempi, di gente che appunto mezzadri, che partivano dai loro paesi lontani per andare a governare, a zappare, a preparare il terreno a piccoli proprietari, terreni che non erano neanche tanto fertili, per cui un uomo che parte da casa sua con la propria fatica, lontano da casa per guadagnare un pezzo di pane, per un po' di pane, appunto fare strada, sudare, e dissodare un terreno non sempre facile. Pensate cos'è per quest'uomo aver trovato quel tesoro. Cambia la vita. E allora i sogni cominciano a delinearsi, a poter diventare realtà, a poter esserci un'opportunità, a dover magari smettere di fare strada per un campo non suo. Lo trova. Il Signore accade. Può accadere con una lettura, un incontro, una parola, una frase di Vangelo che ti prende l'anima, un incontro che ti si imprime dentro. Quella parola, tre lettere, Dio, che ti si tatua nell'anima e comincia ad essere un nome che non è buttato lì, ma diventa il senso del tuo esistere, il motivo del tuo stare al mondo. E allora senti quella voce che quel giorno magari ti ha preso dentro, quel timbro di voce che ti ha chiamato per nome come nessun altro. E ti è capitato, forse un giorno come un altro, in un momento che non aspettavi, mentre ripreso dal tuo tram tram, dalla tua quotidianità, come quest'uomo fuori di casa tua, fuori dal tuo intimo, fuori dalla tua anima, a bagnare del tuo sudore il campo di un altro. Capite allora che Dio è una manifestazione importante. Il Maestro Gesù ti compare davanti. E magari come era quel campo, magari c'era un odore di terra bagnata e quest'uomo che aveva voglia di stare con lui e ascoltare il respiro dell'Eterno, magari preso dai suoi pensieri, e trova quel tesoro. E allora trovare, e poi va, per la sua gioia, la traduzione esatta, perché quando trovi l'amore, quando trovi Dio, quando trovi l'Eterno, quando trovi il senso del vivere, per la sua gioia. E la gioia non è la felicità, la gioia è un sentimento primordiale, la gioia è un po' come il pianto, non ha bisogno di parole, non ha bisogno di concetti, non ha bisogno di cose come la felicità, di condizioni, se c'è questo, se capita quest'altro. La gioia nasce da un incontro, da qualcosa che ti mescola l'anima. È un po' come l'amore. L'amore si incontra. E allora quel volto, quel timbro di voce, quei gesti, e li vai a cercare nella città, nel paese, tra la folla riconosci quei tratti, quel timbro su tutti. E così anche Dio va, perché non c'è da fermarsi, perché ti accende dentro la vita, perché la rimette in moto, perché non la rende tam tam, come appunto l'innamoramento. E allora c'è quel senso di gioia, di follia, e tutto ti appare così più semplice, tutto così possibile. E allora accendi la tua fantasia, la tua creatività, perché quella cosa, quella storia, quell'accadimento non si sfilacci, non perda di intensità, e senti che ti fa muovere, ti fa rigirare nel letto come il volto di lei o di lui, quel giorno in cui il cuore parla al cuore e il cuore ti chiede di parlare di questo incontro e di quella persona. E poi è come un mercante in cerca di perle. E sulla piazza del mercato ci sono altri intenditori. E allora devi avere l'intuizione, devi avere la capacità di cogliere prima, di renderti conto di questa consapevolezza. E il mercante è proprio questo. Devi avere la consapevolezza e la capacità di discrezio, dicevano i latini, di crino, per dirla con i greci, cioè di discernere, di capire subito che lì c'è da fare, ci vuole il fiuto, come abbiamo il fiuto per i nostri affari, il fiuto per le cose che riteniamo importanti, devi capirle al volo, devi coglierle, perché è un attimo, perché è quel momento. E allora la consapevolezza, l'essere attenti e capire che quel valore è più grande di tutti gli altri. E le cose quasi senti che perdono di sapore e di gusto. Francesco, l'incontro col Signore ti cambiò, dice, ciò che era amaro mi si cambiò in dolce, cambia il gusto, cambia il senso, cambiano le motivazioni. E perché la vita è presa dalla vita. E allora cogli quell'attimo e ti rendi conto che quella perla vale più di tutti i tuoi monili, di tutti i tuoi gioielli, di tutti i tuoi averi, perché non ti riempiono dentro. Gesù diceva: a cosa serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? Cioè se si smarrisce dentro. E ci sono tanti saggi con gli occhi spenti, persone soffocate quasi dalle cose, quasi annoiati dalle cose che si hanno in mano o accanto o in casa, perché hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non ascoltano, non c'è respiro sulla loro bocca. Noi abbiamo bisogno di chi ci parla, di chi ci guarda, di chi ci fa sentire il respiro, ci fa sentire vivi. E allora a cosa serve? Accumulare, mettere titoli davanti ai nomi, cercare di diventare qualcuno per essere ammirati o amati. Se poi ci smarriamo dentro, se poi perdiamo di senso, se poi ci si spegne l'anima. E allora dobbiamo essere come Salomone. Salomone non ha chiesto la sapienza, come traducono. Salomone ha chiesto lev shomea, che in ebraico vuol dire un cuore che ascolta. Un cuore che ascolta. Un cuore che si mette ad ascoltare la vita, che la percepisce, la sente. Un cuore che è attento ai particolari. Un cuore che sa vedere le cose piccole, perché quelle grandi si difendono da sole. Un cuore che sappia ascoltare. E lì è la sapienza. Ascoltare vuol dire metterci attenzione. Vuol dire esserci, consapevolezza. Ascoltare vuol dire lasciarsi fecondare dalla vita. L'orecchio ha una forma uterina. Perché altrimenti le parole che ascoltiamo, i gesti che vediamo, la vita che abbiamo intorno, rischia di non fecondarci o di realizzare delle gravidanze isteriche. E allora ascoltare. Lasciarci penetrare, lasciate che la vita ci venga dentro, ci cari dentro. E allora alla fine, quando butteremo la rete, anche noi, tireremo su ogni cosa e siamo chiamati lì a fare un discernimento. Gesù non parla di pesci cattivi, il termine greco non indica cattivi, indica marci. Cioè, capiremo che ci sono delle cose in noi che sono imputridite, che non nutrono. E allora dover scegliere, dover saper riconoscere ciò che fa bene alla nostra vita, alla nostra quotidianità, ciò che ci arricchisce, ciò che ci nutre, ciò che ci fa sentire persone. ciò che ci apre all'eterno, all'infinito, ciò che dà senso alle parole che diciamo, che ci riapre alla comunicazione. Vi accorgete che viviamo in un mondo di parole stanche, o urlate, o parole che sono prive di contenuto, parole piatte. A quante letture che facciamo, incontri che facciamo, gesti e parole, ma anche il respiro. Non c'è vita, sono impudite. E allora è il coraggio di buttare via, di lasciare andare. E l'Apostolo Paolo ci dice, renditi conto che sei figlio di Dio. Guardati allo specchio e guarda i lineamenti di Dio in te. Guarda nella profondità dei tuoi occhi. E occhi in ebraico vuol dire sia occhio sia fonte. E allora guarda se la tua fonte è inaridita o è sporca o è coperta dalla sabbia, dalla terra. E scava. Perché dentro di te c'è una fonte. E potrai anche tu sorprenderti nel momento in cui meno te l'aspetti. Quegli occhi del Maestro che ti frugano dentro, come ti fruga dentro la vita. E ti dice, Effata, apriti.